Grazie Presidente. Beh, il nostro ordine del giorno fa certamente riferimento alla campagna di sensibilizzazione colesterolo una questione di famiglia, i cui esiti sono stati recentemente resi pubblici in Senato, ed è incentrata certamente sulla ipercolesterolemia familiare, da non confondere, da tenere ben distinte, dalla ipercolesterolemia più comune, quella semplice, quella che conosciamo tutti perché colpisce fino al 20% dei soggetti nelle popolazioni occidentali come la nostra. In quest'ultima forma quello che si trasmette a livello familiare è una predisposizione ad ammalare attraverso un complesso di caratteristiche genetiche, ma senz'altro più penetranti sono aspetti e fattori ambientali, come appunto il sovrappeso, la dieta scorretta, l'obesità, che appunto predispongono alla ipercolesterolemia semplice cosiddetta. L'ipercolesterolemia familiare è tutt'altra cosa, è una vera e propria malattia genetica, una delle più comuni malattie metaboliche congenite, legate a un'alterazione di un gene particolare che codifica per una proteina che lega a livello delle cellule e dei tessuti il colesterolo appunto cattivo, quello che circola quindi in quantità abnorme nel sangue e che tende a depositarsi nelle arterie. Nella ipercolesterolemia familiare i livelli di colesterolo passano da livelli modestamente alterati, 220, fino a circa 500 nella forma eterozigota, cioè quella in cui solo uno dei due geni presenti nella coppia dei cromosomi è alterato, fino addirittura a un grammo per decilitro nella forma omozigote. La conseguenza è una predisposizione a complicanze, quindi a eventi cardiovascolari molto più precoci e molto più gravi, fino a addirittura infarti mortali prima dei 20 anni nella forma eterozigote. E l'altra caratteristica grave nella ipercolesterolemia familiare è la possibilità di trasmissione ereditaria. Fino al 50% nella prole di un soggetto eterozigote, secondo le ferre leggi di Mendel. Molto meno frequente questa forma di ipercolesterolemia familiare rispetto alla forma di ipercolesterolemia semplice, ma sappiamo appunto che in Italia solo l'1% degli individui realmente affetti sa di esserlo, contro per esempio il 70% dell'Olanda, dove grazie a screening a cascata cosiddetti, cioè misurare il colesterolo anche nei bambini di soggetti con livelli di colesterolo particolarmente elevati, ha consentito di arrivare ad avere una visione certamente più vicina alla realtà del problema. Questo vuol dire allora che il tema che abbiamo proposto interessa soltanto quelle 2-3 mila persone nella nostra provincia? Beh, certamente il focus è proprio questo, quello di identificare il 99% degli individui che sono affetti senza sapere di esserlo, ma è anche un'occasione imperdibile, credo, per sostenere e stimolare questa amministrazione nelle sue diverse articolazioni, non solo nell'assessorato strettamente competente, per politiche sanitarie di prevenzione, soprattutto nell'ottica di un impegno di programmare e realizzare progetti di identificazione delle dislipidemie familiari, ivi compresa l'ipercolesterolemia familiare, che è già contenuta nel Piano Nazionale di Prevenzione e che è stata adottata anche dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo scorso, entro il 2018. E come si fanno quindi delle politiche di prevenzione? Beh, certamente attraverso strategie di comunità, quindi con programmi di promozione alla salute, questo interessa medici e medicina generale, pediatria di comunità, pediatri di libera scelta, ma anche per esempio le farmacie, che rappresentano dei presidi sanitari molto capillari a livello territoriale, ma anche tramite strategie sull'individuo, cioè l'identificazione precoce e gli interventi per prevenire appunto l'insorgenza delle complicanze. Ed è da questo punto di vista che ci tengo molto a sottolineare l'importanza della conoscenza e della presa di coscienza da parte dei singoli dei rischi connessi con stili di vita scorretti, nonché del ruolo attivo che ciascuno di noi può e deve realizzare per mantenere la propria condizione di salute e di benessere. Per questo è necessario un vero e proprio percorso di educazione alla salute che interessa anche altri assessorati come l'assessorato alla scuola o allo sport, per rendere responsabili fin dall'età più giovani dei rischi gravissimi legati al fumo o all'alcol, piuttosto che invece della possibilità contrastare questo rischio attraverso l'attività motoria regolare, l'attività sportiva e anche la consapevolezza dell'importanza, solo un minuto, di assumere costantemente le terapie anche complesse e costose che possono essere proposte. Questo perché i programmi di educazione alimentare che sono già stati implementati dimostrano come anche semplici modifiche già assunte in età infantile possono portare degli importanti benefici nell'età adulta ed è quindi fondamentale che un approccio diagnostico ed educativo sia allargato a tutti i componenti della famiglia, nonché alla scuola e ad altre agenzie educative e anche alla una corretta informazione della popolazione generale. Grazie.